Bentornati carissimi amici, eccomi ancora qua, una volta ancora con voi e subito possiamo aprire il nostro libro più letto, vale a dire la Bibbia, là dove ieri ci siamo lasciati. E proprio ieri abbiamo parlato di due tipi di città particolari, le città rifugio che davano appunto rifugio a chi avesse ucciso accidentalmente una persona. Abbiamo parlato anche delle città dei Leviti. In Giosuè, al capitolo 21, abbiamo letto che il popolo era entrato nel riposo, anche se temporaneo, riposo che Dio aveva provveduto. Come deve essere stato bello, dicevamo anche ieri, dopo un lungo, stancante viaggio attraverso il deserto, dopo tutte quelle battaglie fatte per conquistare il proprio pezzo di terra, come deve essere stato bello davvero potervisi stabilire. E deve essere stato un piacere coltivare quella terra e poi mangiarne sicuramente i frutti. Nel capitolo 22 del libro di Giosuè, le due tribù e mezzo sono rimandate a casa e avviene la costruzione dell'altare della testimonianza. Poco prima che le due tribù e mezzo partano, Giosuè le convoca e si complimenta per il lavoro ben fatto. Dice loro che hanno fatto una buona cosa nel sostenere, nell'aiutare i loro fratelli, e poi dà loro l'avvertimento di osservare e mettere in pratica i comandamenti di Dio, avvisandoli che, anche se avevano scelto di risiedere sul lato sbagliato del Giordano, avrebbero dovuto seguire la legge mosaica. E dopo averli ragguagliati in quanto ai loro doveri, Giosuè li congeda con una benedizione. Le due tribù e mezza ritornano a casa con grandi ricchezze dovute al bottino strappato ai nemici. Ma leggiamo ora il versetto 10 da Giosuè, capitolo 22. E come giunsero alla regione del Giordano, che appartiene al paese di Canaan, i figli di Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse vi costruirono un altare presso il Giordano, un grande altare che colpiva la vista. Apparentemente costruirono quest'altare sulla riva occidentale del Giordano, sul territorio delle nove tribù. Era un altare, abbiamo letto, che colpiva la vista. Questa è una strana espressione. Letteralmente significa un altare grande alla vista. Ciò significa che poteva essere visto a una grande distanza. Era una struttura imponente. E gli studiosi biblici cercarono le rovine di quest'altare sulla riva orientale del Giordano, nel territorio delle 12 tribù e mezza, come sembrava logico, ma alla fine un archeologo scoprì le rovine sulla riva occidentale. E sono lì ancora oggi, poste su di un luogo prominente. È veramente un grande altare. Costruirono questo monumento per ricordarsi di qualcosa. Quando il resto dei figli di Israele udì ciò che avevano fatto, si infuriarono e si riunirono a Silo. Leggiamo ora dal versetto 12 al 19 da Giosuè, capitolo 22. Quando i figli di Israele udirono questo, tutta la comunità dei figli di Israele si riunì a Silo per salire a combattere contro di loro. E i figli di Israele mandarono ai figli di Ruben, ai figli di Gad e alla mezza tribù di Manasse nel paese di Galad, Fineas, figlio del sacerdote Eleazar, e con lui 10 capi, un capo per ogni casa paterna di tutte le tribù di Israele. Tutti erano capi di una casa paterna fra le migliaia di Israele. Essi andarono dai figli di Ruben, dai figli di Gad e dalla mezza tribù di Manasse nel paese di Galad e dissero loro: così ha detto tutta la comunità del Signore: che cos'è questa infedeltà che avete commesso contro il Dio di Israele? Oggi perché voltate le spalle e non seguite più il Signore? E avete costruito un altare per ribellarvi oggi al Signore? È forse poca cosa per noi il peccato commesso a Peor, del quale fino ad oggi non ci siamo purificati, e che attirò quel flagello sulla comunità del Signore? Voi oggi voltate le spalle, non seguite più il Signore. Così, se oggi voi vi ribellate al Signore, domani Egli si adirerà contro tutta la comunità di Israele. Se ritenete impuro il paese che possedete, bene, passate nel paese che è proprietà del Signore, dove è stabilito il tabernacolo del Signore, e stanziatevi in mezzo a noi. Ma non vi ribellate al Signore, e non fate di noi dei ribelli, costruendovi un altare oltre all'altare del Signore, nostro Dio. I figli di Israele pensarono che le due tribù e mezzo avessero costruito un altare per offrire sacrifici. pensarono che fosse un tentativo per dividere la nazione, e più ancora che volessero abbandonare l'Eterno e costruire un altare a Baal. Si ricordarono del tempo in cui Balaam li aveva spinti a peccare, inducendoli a sposare le donne moabite, commettendo adulterio spirituale. A quel tempo Dio li aveva puniti severamente, e avevano paura che sarebbe successo ancora. In ogni modo, le due tribù e mezzo diedero una buona spiegazione per quello che avevano fatto, e leggiamo questa spiegazione nei versetti dal 21 al 27, ovviamente dal capitolo di Giosuè 22. Allora i figli di Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse risposero e dissero ai capi delle migliaia di Israele: «Dio, Dio, il Signore Dio, Dio, il Signore lo sa, e anche Israele lo saprà. Se abbiamo agito per ribellione o per infedeltà verso il Signore, o Dio, non ci salvare in questo giorno. Se abbiamo costruito un altare per voltare le spalle e non seguire più il Signore, se per offrirvi sopra olocausti o oblazioni, o per farvi sopra sacrifici di riconoscenza, il Signore ce ne chieda conto. Egli sa se non l'abbiamo fatto invece per timore di questo, che cioè in avvenire i vostri figli potessero dire ai nostri figli: che cosa avete a che fare voi con il Signore, il Dio di Israele? Il Signore ha posto il Giordano come confine tra noi e voi, o figli di Ruben, o figli di Gad. Voi non avete parte alcuna nel Signore. E così i vostri figli farebbero cessare i nostri figli dal temere il Signore. Perciò abbiamo detto: mettiamo ora mano a costruirci un altare, non per offrirci sopra olocausti né sacrifici, ma perché serva da testimonianza tra noi e voi e in mezzo ai nostri discendenti dopo di noi, che vogliamo servire il Signore nel suo cospetto, con i nostri olocausti, con i nostri sacrifici e con i nostri sacrifici di riconoscenza, affinché i vostri figli non abbiano un giorno a dire ai figli nostri: voi non avete parte alcuna nel Signore. E abbiamo detto: se in avvenire essi diranno questo a noi o ai nostri discendenti, noi risponderemo: guardate la forma dell'altare del Signore che i nostri padri fecero, non per olocausti né per sacrifici, ma perché servisse di testimonianza tra noi e voi. Lungi da noi l'idea di ribellarci al Signore e di voltare le spalle e non seguire più il Signore, costruendo un altare per olocausti, per oblazioni o per sacrifici, oltre all'altare del Signore nostro Dio, che è davanti al suo tabernacolo. Quindi non avevano costruito quest'altare, che poteva essere un modello ampliato di quello delle offerte che si trovava nel tabernacolo, e non l'avevano costruito allo scopo di offrire, dicevo, sacrifici. L'altare era semplicemente un ricordo che loro appartenevano alla nazione di Israele. Le due tribù e mezzo erano sincere in ciò che avevano fatto, e le altre accettarono la loro spiegazione. E leggiamo infatti i versetti dal 30 al 34 dal capitolo 22 di Giosuè. Quando il sacerdote Fineas e i capi della comunità, i capi delle migliaia di Israele che erano con lui, ebbero udito le parole dette dai figli di Ruben, dai figli di Gad e dai figli di Manasse, rimasero soddisfatti. Fineas, figlio del sacerdote Eleazar, disse ai figli di Ruben, ai figli di Gad e ai figli di Manasse: «Oggi riconosciamo che il Signore è in mezzo a noi, perché non avete commesso questa infedeltà verso il Signore. Così avete liberato i figli di Israele dalla mano del Signore». Fineas, figlio del sacerdote Eleazar, e i capi si allontanarono dai figli di Ruben e dai figli di Gad e tornarono dal paese di Galad, al paese di Canaan, presso i figli di Israele, ai quali riferirono l'accaduto. I figli di Israele furono soddisfatti, benedissero Dio e non parlarono più di salire a combattere contro i figli di Ruben e di Gad per devastare il paese che essi abitavano. E i figli di Ruben e i figli di Gad diedero a quell'altare il nome di Ed, perché dissero: «Esso è una testimonianza in mezzo a noi che il Signore è Dio». I figli di Israele capirono che erano stati frettolosi nell'accusare le due tribù e mezzo. Anche qualcuno di noi a volte è un po' frettoloso, nell'esprimere giudizi su altre persone, non è vero? Superficialmente, la costruzione di quest'altare suona come una buona idea, e molti commentatori hanno posto il loro sigillo di approvazione su di esso. Ciò nonostante, diamo uno sguardo un po' più approfondito a quest'altare chiamato Ed. Nel tabernacolo c'era l'altare fuso per i sacrifici. Non ce ne dovevano essere altri. Deuteronomio 12, versetto 27 dice: «E offrirai i tuoi olocausti, la carne e il sangue, sull'altare del Signore, tuo Dio, e il sangue delle altre tue vittime dovrà essere sparso sull'altare del Signore, tuo Dio, e tu mangerai la carne». Ad Israele fu detto di distruggere tutti gli altri altari. Esodo 34, 13 infatti dice: «Ma demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli». E ci fu un'eccezione in Deuteronomio 27, nei versetti che vanno dal 4 all'8, e quando a Israele fu detto di prendere 12 pietre dal fiume Giordano e metterle sulla sponda come ricordo. Le due tribù e mezzo non attraversarono mai il Giordano, e il fiume li divideva ancora dai loro fratelli. Quest'altare evidenziava questa divisione. Quest'altare era la prova più evidente che essi erano divisi. Aprì la strada alla separazione che sarebbe seguita più avanti. Ora Israele era separato tra est ed ovest. A questo punto c'erano 9 tribù e mezzo contro 2 tribù e mezzo. Ma più tardi ci sarà una divisione fra nord e sud, con 10 tribù del nord contro 2 tribù nel sud. Volendo fare un'applicazione spirituale, potremmo dire che l'altare fuso nel tabernacolo raffigurava il lavoro di redenzione di Cristo. Era un luogo di unione. In Cristo io posso incontrare chiunque voglia esaltarlo. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, nei versetti 20 e 21, Gesù pregò: «Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me, e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato». C'è una unità organica di quelli che sono in Cristo. L'altare parla della morte di Cristo come di un sacrificio. Potremmo dire che questo altare, Ed, è un altare che separa, perché è un altare dove non è stato offerto nessun sacrificio. È come avere un Cristo non immolato. La condotta delle due tribù e mezzo rivela che si sono allontanati dalla verità. Parecchie centinaia di anni più tardi, il Signore Gesù attraversò il mare di Galilea e arrivò al paese dei Gadareni. La gente che viveva là discendeva dalla tribù di Gad, ed essi stavano vivendo sul lato sbagliato del fiume Giordano, lontano dalla comunione col resto del popolo. Il Signore Gesù venne da un uomo posseduto dai demoni che viveva fra le tombe. E Gesù cacciò i demoni da questo uomo e permise loro di entrare in un branco di maiali. I gadareni commerciavano maiali. Puoi immaginare un ebreo ortodosso commerciante di maiali? L'animale impuro, per definizione? Essi avevano fallito nel seguire i comandamenti di Dio. Essi si trovavano sul lato sbagliato del Giordano e si sono contaminati con le usanze dei loro vicini, con la vicinanza di questi popoli idolatri. Questo perché non hanno attraversato il Giordano per entrare nella terra promessa. Amica, amico, tu hai attraversato il Giordano? Ossia, sei entrato nel riposo della redenzione che Cristo offre? Oppure vivi sul terreno del compromesso? Voltiamo pagina e arriviamo ai capitoli successivi. Ci troviamo ora di fronte agli ultimi due capitoli di questo libro di Giosuè, che contengono, pensate, l'ultimo discorso di Giosuè. Nel capitolo 23 di Giosuè, quest'uomo, questo condottiero, Giosuè stesso, esorta i capi di Israele ad avere coraggio e sicurezza. Quindi nel capitolo 24 richiama le tribù di Israele alla consacrazione, alla considerazione del patto di Dio. Il capitolo si conclude con la morte di Giosuè. Spesso nella parola di Dio leggiamo il messaggio di qualcuno sul letto di morte. Ti ricordi ad esempio che Giacobbe chiamò i suoi 12 figli intorno a lui e pronunciò su ciascuno di loro una profezia? Così Mosè chiamò le 12 tribù, i figli erano diventati tribù ora, e dopo averle chiamate Mosè le benedisse. Ora invece Giosuè, che era stato il loro capo per 40 anni nella terra promessa, sta facendo loro il discorso finale prima della propria morte. Leggiamo ora i primi 8 versetti di Giosuè, capitolo 23. Molto tempo dopo che il Signore ebbe dato riposo a Israele liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano, Giosuè, ormai vecchio e molto avanti negli anni, convocò tutto Israele, gli anziani, i capi, i giudici e gli ufficiali del popolo e disse loro: «Io sono vecchio e molto avanti negli anni. Voi avete visto tutto quello che il Signore, il vostro Dio, ha fatto a tutte queste nazioni davanti a voi, poiché il Signore, il vostro Dio, è colui che ha combattuto per voi. Ecco, io ho diviso tra voi a sorte come eredità, secondo le vostre tribù, il paese delle nazioni che restano, e di tutte quelle che ho sterminate, dal Giordano fino al Mar Grande, a occidente. E il Signore, vostro Dio, le disperderà egli stesso davanti a voi, e le scaccerà davanti a voi, e voi prenderete possesso del loro paese, come il Signore, il vostro Dio, vi ha detto. Applicatevi dunque risolutamente a osservare e a mettere in pratica tutto quello che è scritto nel libro della legge di Mosè, senza sviarvene né a destra né a sinistra, senza mischiarvi con queste nazioni che rimangono tra voi. Non pronunciate neppure il nome dei loro dei, non ne fate uso nei giuramenti, non li servite e non vi prostrate davanti a loro, ma tenetevi stretti al Signore che è il vostro Dio, come avete fatto fino ad oggi». Vediamo che Giosuè chiama il popolo intorno a sé e dice: «Ora sono pronto a ritirarmi. In qualità di vostro condottiero ho alcune ultime parole da dirvi. Voi avete visto cosa Dio ha fatto per voi». E Giosuè ricorda loro che Dio ha disperso i nemici, ed ora hanno a loro disposizione la parte del territorio che è stato diviso e assegnato a ogni tribù. Dio continuerà a sostenerli nella conquista del rimanente del paese. Dio caccerà i nemici, e loro potranno possedere il resto del paese. Giosuè poi ricorda loro quanto Mosè aveva detto loro di fare: osservare praticamente ciò che è scritto nel libro della legge senza sviarsi dietro a pratiche di popoli idolatri. In precedenza, il grave pericolo di dover attraversare il fiume Giordano, il pericolo di dover affrontare un nemico in una terra straniera, doversi imbattere con sconosciuti da tutte le parti, dover incontrare pericoli ovunque, aveva legato Israele al suo Signore. Giosuè si rende conto ora che, essendo entrati nel riposo e godendo della prosperità, dell'abbondanza, essi si sarebbero potuti allontanare da Dio. Questa è la storia della natura umana, e questa storia, credo, non cambia mai. Per questa ragione Giosuè sta dando questa responsabilità a Israele. «Dio ha fatto queste cose meravigliose per te. Ora rimani unito a Lui ed ubbidiscili. Se tu fai questo, Dio continuerà a benedirti». Quindi sono parole queste che Giosuè dà al suo popolo. Giosuè li avverte su ciò che accadrebbe se essi si allontanassero dal loro Dio. Ma sentiremo domani sera questi avvertimenti di Giosuè detti, citati al popolo di Israele. Quindi vi aspetto domani sera al solito orario. Ciao.